segreti. Cioè sono cose che tu compri pagando varie decine di migliaia di euro a gente che tipicamente non conosci, sotto banco, senza fatturarlo, lo fatturi a nome presenza del consiglio, e che stai mantenendo un mercato della vulnerabilità in cui tu dici: se io devo mantenere la possibilità di attaccare i miei cittadini, allora questo vuol dire anche che chiunque può farlo, perché non è che lo Stato lo fa in virtù di una sua legittimazione, lo fa in virtù di capacità tecniche che sono però alla portata di chiunque altro, e quindi lo Stato proprio si dedica a mantenere uno stato di vulnerabilità comune.
Provo a delucidare quest'ultimo passaggio. Uno zero day in pratica è un bug che ancora non è stato scoperto da nessuno. Molte volte i captatori vengono installati sui dispositivi sfruttando questo bug che è sconosciuto e non è stato pubblicato. Però come lo conosce lo Stato? Lo conoscerà probabilmente anche qualche altro hacker in giro per il mondo. Ora, lo Stato dovrebbe occuparsi di salvaguardare i cittadini da disastri e quindi porre tutto quanto in sicurezza. La cosa buffa è che in realtà, se uno utilizza un sistema operativo e la centrale nucleare utilizza quel sistema operativo, mantenendo segreto un bug che può essere in realtà sfruttato da chiunque, in realtà quello che lo Stato sta promuovendo è un mercato nero dell'insicurezza, che è molto grave, perché finché si parla del computer di una persona è un computer di una persona, ma se si parla di ospedali, impianti tecnici o impianti che sono già rischiosi di per sé, questa cosa influisce in maniera molto negativa ed è una sorta di cane che si mangia la coda. Quindi lo Stato, per far sicurezza, rende insicuro il suo cittadino per poi farne sicurezza e via discorrendo, quindi innesca un moto perpetuo che sarà difficile da frenare. Un'altra cosa che mi premeva dire, che forse prima è passata un po' inosservata, è la questione dell'associazione delinquere, perché capita spesso che i compagni vengano accusati di associazione delinquere, e il fatto che adesso per l'associazione delinquere si possa procedere con l'utilizzo dei captatori informatici significa che tutto quanto, cioè lo Stato, il PM, cercherà di far convergere una determinata situazione ad associazione a delinquere, così da poter avere degli ulteriori strumenti da utilizzare, e quindi in realtà questa norma sta peggiorando di molto la situazione, perché prima potevano essere prove atipiche e che il giudice poteva forse buttare nel cesso, oppure venivano utilizzate per prove indiziarie in maniera un po' losca, come si fa quando infilano delle intercettazioni dei microspie dentro la macchina e poi te le sgami e in realtà poi non utilizzano quel registrato all'interno del tribunale. Prima poteva succedere questo con i captatori informatici, questa cosa potrà ancora succedere, però adesso in realtà quelle prove, se servono, possono essere portate in tribunale perché sono legali, mentre prima non lo sono. In più ci sono dei casi in cui sono sempre invece valide.
Possono essere utilizzate appunto anche per altri reati, quindi per anche il classico, no? L'associazione a delinquere si sa che è un reato che in genere tende a non reggere in tribunale, però è utile perché tu, grazie all'associazione a delinquere, puoi alzare la posta in ballo, raccogliere molti più elementi, molti più poi fondi di indagine, che poi ricicci per reati più piccoli con cui tu vuoi colpire chi milita.
Che poi i PM hanno già l'abitudine a gonfiare il caso, insomma, quindi già questo da un punto di vista, se prima lo facevano anche per una semplice manovra repressiva, per esempio per permettere un arresto quando non era in flagranza, allora fanno la banda armata, l'associazione di lingue, sono robe spesse che garantiscano la possibilità di mettere in galera uno. Quindi adesso si peggiora ancora di più, perché non solo quello ma anche la possibilità di utilizzare strumenti di intercettazione.
Certo, noi questa cosa l'abbiamo segnalata già in precedenza, la segnalavamo quando si discuteva di queste norme, di questa approvazione rispetto ai captatori informatici, ma una serie di legali e avvocati invece erano favorevoli a questa approvazione, perché dicevano: sì, ma tanto la faranno soltanto per il terrorismo e soltanto per il terrorismo e la mafia. E noi dicevamo: guardate che ci inseriranno anche l'associazione a delinquere, guardate che ci inseriranno anche l'associazione a delinquere. Effettivamente è successo così. Anzi, sono state aggiunte anche una serie di altri casi in cui in realtà sarà possibile utilizzarla. Una cosa che voglio
in realtà possibile sempre.
Sì, una cosa che voglio dire, che potremmo andare avanti a parlarne anche per ore, tant'è che ci sarà un workshop che mostrerà che cos'è nello specifico un captatore informatico.
E qui il compagno intervistato si riferiva ad un workshop durante Hack Meeting, ormai quindi passato, ma la corrispondenza era pressoché finita, e quindi mettiamo un brano e poi torniamo in onda per parlare del problema che potreste aver notato se usate autistici nel mandare email ad alcuni indirizzi commerciali.
C'era anche il software che lo utilizzavano e ce ne andavano all'ottaglia.
Trust your mechanic to mend your car. Bring it into his garage. He tightens and loosens a few spare parts. One thing's fixed, another falls apart. And a red sheet! The magazine says your face don't look quite right. Unless you wear a brand new undercoat tonight. Never looks right again unless I breach your skin. Again and again and again and again. Gonna rip you off. Don't go to bed, so I push and see the psychiatrist. When you hit the other road, see the roof, see the juice. If I should hit a first, that I'll be in hell with. You're coming back for more again and again. Gotta rip you off, rip you off.
Trust your mechanic to make you well. You've seen an awful lot of him now. A quick he makes your life fall apart. The more many you need in his package. Trust your mechanic to pull out your holes. Trust him to make more somewhere else. Trust your mechanic, you know it's gonna be right. Rip you off.
E rieccoci in onda. No, siamo bloccati.
Sì, rieccoci in onda. Allora, ora parliamo del nostro secondo argomento, che sarebbe lo spam. Inquadriamo leggermente inizialmente il problema. Allora, se tutti quelli che hanno account, utilizzano account su autistici, potrebbero avere notato negli ultimi tempi un problema di invio di mail, in particolare verso i server di Google. Quello che è successo praticamente è che c'è stato un eccesso di spam proveniente da indirizzi con domini autistici o domini collegati, e questo ha provocato un blocco della possibilità di mandare queste mail verso Gmail. Ora, come è avvenuta questa cosa? qua bisogna parlare di un argomento che è stato già discusso altre volte, cioè di come funzionano i sistemi anti-spam. In particolare quello a cui abbiamo assistito è sostanzialmente una classica blacklist. La blacklist sono dei servizi che vengono che sono, diciamo, generalmente commerciali, in cui vengono iscritti i domini da cui vengono i mail di spam e che vengono utilizzati da altri servizi per bloccarli a monte, onde evitare che di essere sommersi appunto allo spam.
E il risultato finale è poi praticamente quello che si può leggere anche sul blog di autistici, cavallette.noblogs.org, che io vi leggo proprio l'inizio, tanto è breve il testo, recita così: in questi ultimi giorni ci siamo accorti che l'invio verso alcuni domini mainstream aveva delle difficoltà. Il problema era che un certo numero di account stava causando spam di account di posta su autistici. Per esempio, l'invio verso gmail.com non funzionava come dovrebbe. Quindi la questione com'è? Che effettivamente da autistici stava partendo molto spam. E se fai partire molto spam, finisce che nessuno poi più accetta le tue email. E quindi la questione è, diciamo, ci sono adesso due questioni, penso, che sorgono sano naturali. Uno è: ma chi manda lo spam da autistici? Noi credevamo che gli spammer erano grandi multinazionali e brutte e cattive. E la seconda questione è: sì, ma chi è che materialmente ha messo autistici nella lista dei cattivi e chi è che di conseguenza non vuole toglierlo da questa lista? Non so da quale ti va di partire.
Ma partiamo da chi ha messo autistici in questa lista. Come abbiamo già discusso nella trasmissione, che poi chi vuole può andare a riascoltare, modelli di autorità sulle email,
trasmissione di ottobre grosso modo,
sì. Esistono degli specialisti nell'anti-spam e cioè, diciamo, esistono delle fondazioni, delle associazioni, in teoria libere, dei consorzi, delle cose che mantengono una lista di domini cattivi e di server cattivi che mandano spam. E guarda caso esistono anche delle aziende specializzate nel combattere lo spam, che aiutano, diciamo, che fanno parte di questi consorzi. Quando un dominio o un server, perché poi non necessariamente lo spam viene da un dominio omittente, può anche fingere di essere un dominio ma provenire da un altro, comunque quando alcuni server mandano molto spam vengono inseriti in questa lista, e poi per essere rimossi dalla lista bisogna dimostrare di non inviare più spam, oppure di non averlo mai inviato, oppure di, insomma, fare delle operazioni per dimostrare di controllare effettivamente il server da cui appariva provenire lo spam.
Il tutto, vorrei tanto sottolineare che queste liste non è che hanno un valore ufficiale, sono liste mantenute individualmente da alcune aziende in modo libero, puoi scegliere di usarle oppure no, nessuna ha uno status più ufficiale delle altre, semplicemente ce ne sono di più famose, alcune con reputazione diversa, però si tratta comunque di servizi privati.
Sono servizi privati che a volte si mascherano da un servizio pubblico gestito in maniera democratica da una fondazione, un consorzio di persone, di aziende, di server, di provider, insomma, però sono comunque privati e pubblicano anche le loro, spesso pubblicano i criteri che loro utilizzano per inserire o rimuovere dalle liste i server che fanno spam, però comunque li pubblicano, ma non c'è alcuna garanzia che si attengano alle regole che loro dichiarano.
E tra l'altro questi criteri possono essere dei più vari. Noi l'altra volta in trasmissione, molti mesi fa, insomma, non confidiamo che la ricordiate a memoria, ma comunque ci eravamo soffermati di più sui criteri più discutibili, quelli anche che avevamo etichettato proprio come più espressamente classisti, che classificavano la probabilità che tu facessi spam in base essenzialmente al tipo di computer e dunque in un certo senso la disponibilità economica che avevi nel gestire il tuo servizio, incentivando una grande concentrazione del mercato delle mail rispetto a invece una reale decentralizzazione, come a parole sarebbe nello spirito di internet. E invece diciamo c'eravamo soffermati meno sul vabbè, viene bloccato un dominio che in modo dimostrato manda tonnellate di spam, perché quello in effetti è un criterio più ovvio e per certi versi di buon senso.
Ok, in questo caso il criterio parrebbe fosse veramente di buon senso, perché effettivamente dai server di autistici sono partite, di autistici inventati, sono partite molte mail di spam che sono state segnalate, e quindi i server di autistici inventati sono finiti nella blacklist
e non possono essere rimossi perché stanno continuando a mandare spam.
Ok, qui c'è anche da fare una distinzione, perché a volte alcune mail si iscrivono a delle mailing list e poi distrattamente ci si dimentica che si è iscritti in questa mailing list, e poi tutti i messaggi della mailing list uno li segnala come non desiderati, e tipo Gmail a quel punto poi pensa che il dominio sia un dominio di spam, perché tutte queste mail della mailing list uno non le vuole leggere, cioè erroneamente invece che disiscriversi le segnala come non desiderate, e quindi arreca un danno ai server di autistici inventati. Però
questo
non
è un caso di errata
caso. Di errato utilizzo delle mailing list
e anche di errato criterio, errata classificazione come spam, diciamo.
Sì.
Cioè l'utente sta sbagliando, e siccome alla fine questi grandi provider commerciali utilizzano meccanismi di apprendimento automatico, se tanti utenti dicono che da un dominio di mailing list arriva spam, questi dicono vabbè, forse questo qui è un dominio di spammer. Però di nuovo non è questo il caso.
Questo non è il caso. Innanzitutto però vi invitiamo a non segnalare come indesiderate le mail delle mailing list solo perché non volete leggerle, visto che vi ci siete segnati voi probabilmente, quindi vi potete anche disiscrivere. Però in questo caso invece autistici ha riscontrato che effettivamente alcuni account inviavano mail di spam, inviavano mail di spam autenticandosi su autistici, quindi le mail che partivano avevano la credibilità di un account che era autenticato, e però erano mail di spam.
Questo oh sì, cioè prende a volte che fa lo spammer cerca di impersonare un'altra persona, no? È un po' come quando vi arriva la finta bolletta da parte dell'ENI che vi chiede di pagare una bolletta magari ad un conto corrente postale sbagliato, e con lì è proprio un caso di truffa, e che tu stai cercando di impersonare un'altra persona, in questo caso giuridica, no? Un altro soggetto comunque. E la stessa cosa si fa anche con le mail. Io mando le mail a nome di delle Poste Italiane chiedendoti di mettere per piacere il tuo codice di carta di credito perché stiamo facendo una verifica, così tu lo metti, ci caschi, io te lo rubo. E invece
in genere queste mail o vengono direttamente cestinate perché sono spam, oppure quando sono credibili per alcuni versi però hanno queste anomalie, ovvero proviene da un server in Giappone fingendo di essere un dominio italiano, per esempio queste mail perdono punteggio, quindi acquistano punteggio spam e vengono classificate come spam, magari vengono anche recapitate ma con un basso punteggio di, diciamo, che poi aiuta i server attraverso i quali passano a classificarle e scartarle o decidere se invece accettarle.
E in realtà anche vabbè, nel senso dipende ovviamente quanto sia rapida tra le nuove tecnologie, però negli ultimi anni un po' di migliorie tecniche da questo punto di vista hanno fatto sì che mandare mail a nome di domini altri sia diventato parecchio più difficile. È veramente molto difficile mandare le mail ad esempio a nome di un indirizzo su Gmail o a nome di un indirizzo su autistici. La maggior parte degli altri server se ne accorgono subito e buttano a vista le vostre mail perché state chiaramente impersonando qualcun altro. Però in questo caso le mail arrivavano da dei soggetti che avevano le password degli account in questione e dunque nessuno era in grado di distinguere che il mittente non fosse quello vero, né autistici, perché autistici riconosce se tu sei una persona vera o falsa non in base al tuo nome di telefono o no, come fa Google che ti chiede tipo quali sono i tuoi argomenti preferiti, così capisce da solo se sei davvero tu.
O se sei un tuo amico molto stretto,
tra l'altro, ma si basa tanto sulla password, quindi chiunque conosce la password per autistici è legittimato a mandare mail.
Quindi in questo caso le mail venivano consegnate e autistici è finito nella blacklist, perché ci stavano degli spammer che hanno in qualche modo ottenuto le password di alcuni account. Questo probabilmente non si sa come, però è possibile che sia dovuto al fatto che molte persone utilizzano la stessa password su più account e quindi gli è stata rubata una password e questa password è la stessa per tutti gli account e quindi è stato facile utilizzare la loro mail di autistici per mandare spam, avendo rubato per esempio la loro password di Facebook.
Per esempio, oppure potrebbe anche essere che semplicemente i computer con cui lo utilizzavano erano compromessi e loro avevano salvato le credenziali, compresa la password, all'interno dei loro sistemi, in maniera tale che quindi praticamente una volta compromesso il computer l'eventuale spammer o il software che poteva recuperare la coppia non utente password e poi utilizzarla come preferiva.
Ecco, quindi traendo diciamo da qui, no, delle lezioncine morali, tutto una cosa che viene subito in mente è: se trattate con leggerezza la sicurezza del vostro account, non ne perde soltanto la riservatezza delle vostre comunicazioni, ma si arrega un danno a tutta quella comunità di utenti che utilizza dei servizi autogestendoli. E quindi questo qui magari è un'attenzione su cui, non so, a volte magari non si è posto magari il giusto accento, magari già tutto tieni la password perché è importante, altrimenti ti leggono le mail. Magari qualcuno pensava sì, vabbè, ma questo qui è un indirizzo che io non utilizzo per niente di importante. Però no, c'è anche un altro motivo: tieni con cura le tue credenziali, altrimenti è un problema per tutti perché tu mandi email di spam. La seconda me la sono dimenticata, però poi magari a un certo punto mi sveglio e ve la ridico qual era la seconda considerazione che volevo fare al riguardo. Ah no, ecco, la seconda era non riutilizzare le password. Le password non soltanto bisogna sceglierle non banali, ma non bisogna riutilizzarle uguali tra più account e chiamarla una volta ciccio 1 e una volta ciccio 2 conta come uguali, perché la conosciamo in tanti questa regola di fare sì, più 1 dopo le password e non conta.
Comunque diciamo, questo bisogna sottolineare appunto una cosa in cui spesso si tralascia, cioè il fatto che quando si utilizza un sistema come quello di autistici, che è un sistema autogestito, non è il caso di utilizzarlo con la stessa leggerezza con cui potete usare uno dei 10.000 indirizzi mail che potete avere sui vari server commerciali, perché qua diciamo, le risorse del sistema sono limitate e recuperare da un problema di questo tipo può anche essere un po' faticoso. Google, diciamo, essendo tra quelle che controlla la rete, non ha questi problemi, quindi se vi volete fare bucare un account fatevi bucare quello di Google, non vi fate bucare quello di autistici.
E comunque cercate di non farvene bucare nessuno, anche perché arriviamo al momento propositivo dopo il... noi partiamo sempre con un disfattismo, no? Con una nebbia nel cuore. Era il momento delle proposte tecniche per vivere più felici noi e soprattutto per farci continuare a scrivere con i nostri amici ed amiche che utilizzano Gmail.
Un amico con gli occhi neri diceva tanto è tutto inutile, dice ancora tanto è tutto inutile, però noi lo citiamo e andiamo oltre.
Proponiamo qualcosa.
Sì, autistici inventati per questo problema ci propone l'autenticazione a due fattori. Ovvero, cosa ci propone di fare? È una cosa che già esiste su altri tipi di servizi, però vabbè, noi parliamo...
Quindi magari l'avete anche già utilizzata, ad esempio, proprio per Google stesso, ma tanti altri lo fanno.
Sì, io non conosco quella di Google, quindi non so fare un raffronto, però ho provato molto tempo fa quella di autistici e vi spiego come funziona.
Te la ricordi ancora perfettamente? Perché sì, è stata un'esperienza unica.
È stata un'esperienza unica. Praticamente, prima di fare questa cosa, accertiamoci di aver impostato la password del gatto, cioè la password, la domanda del gatto di autistici, che ricordiamo, per chi non è in confidenza con questo termine, è semplicemente una domanda di cui solo noi conosciamo la risposta, tipo il nome del nostro gatto. E
che in realtà è il caso più falso, no, possibile.
Sì, infatti, tentiamo di mettere qualcosa a cui effettivamente noi siamo gli unici a conoscere la risposta, ma che non sia così facile come il nome del gatto, perché magari non è difficile scoprire il nome del nostro gatto.
Ecco, su questo ci rimetterei, lo so che l'hai già detto esattamente, però lo ridico, perché è effettivamente un problema molto complicato, no? Se fate la prova, anche tanto per sfizio, a guardare le domande di recupero dei vostri amici, perché le potete guardare, andate su autistici, mettete "ho dimenticato la password" inserendo le mail di un altro, vi appare la domanda di recupero di un'altra persona.
Fatelo con Google, non lo fate con autistici.
Beh, tanto la prova lo potrebbe fare anche chiunque altro, quindi lo potete fare. E provate a vedere se sapete la risposta di queste cose. E in molti casi si tratta di domande molto semplici, perché in effetti è difficile farsi delle domande a cui poi si sa rispondere anche nel futuro, quindi cose che non si dimenticano, che però non siano da tutti. Cioè, tipo, il nome di tua nonna non è difficile da rispondere. Non è difficile rispondere qual è il tuo colore preferito, non è difficile rispondere qual è la prima macchina che hai posseduto o cose così.
Infatti, spesso, almeno penso che alcuni scrivano la risposta a un'altra domanda rispetto alla domanda che viene proposta, però poi, diciamo, a distanza di tempo vatti a ricordare a quale domanda hai risposto.
Se tipo, come ti chiami? 1912.
Potrebbe essere. Comunque, vabbè, accertatevi di avere impostato questa domanda del gatto in maniera sensata secondo voi.
E se avete più di un gatto, ricordatevi quale gatto vi riferivate.
Infatti. E poi dopo basta entrare nel pannello di autistici e ci sta un'opzione abilita autenticazione a due fattori. E una volta fatta questa cosa, ricordiamo che nel caso di autistici inventati questa operazione è reversibile, non è come tipo, penso, Gmail, ma non ne sono sicuro.
Abbastanza convinto che con Gmail sia irreversibile.
Ok, invece con autistici inventati non è irreversibile, quindi se per caso lo fate e poi dopo questa cosa vi dà fastidio, non va bene secondo il vostro modo di utilizzare l'account di autistici, potete tornare indietro. Quindi si abilita questa autenticazione a due fattori, ci viene fornito un QR code che chi ha uno smartphone può utilizzare con un'apposita applicazione e fa leggere il QR code allo smartphone, oppure chi ha un altro tipo di software anche su un computer può inserire una stringa che viene proposta dentro questo software per generare poi dei numeri. Oppure ci stanno anche dei dispositivi hardware come delle chiavette USB e altro tipo di cose che generano questi numeri, e ognuno di questi ha un modo differente per inserire questo codice piuttosto lungo al loro interno. E da questo momento in poi, per entrare nel pannello web di autistici inventati e consultare la web mail, ma anche cambiare tutte le impostazioni dell'account, dei blog, delle mailing list, dei siti che si hanno sui server di autistici, bisognerà inserire, oltre alla password, anche questo codice che viene generato di volta in volta. È un codice che dura tipo 30 secondi, dopodiché ne viene generato uno nuovo, e se si mette bisogna mettere quello attuale.
Diciamo, tra l'altro, è anche simile, magari qualcuno lo sa per questo motivo, a quelli che delle volte danno le banche, anche fanno dei meccanismi del genere a volte per l'e-commerce. Quindi, riassumendo, voi andate su autistici, cliccate su abilita autenticazione a due fattori, vi appare il QR code, che è questo quadratone tipo che sembra tipo un codice a barre, gli fate le foto dalla vostra applicazione Free OTP
o Authenticator per chi usa Android, ma sicuramente ne esiste una equivalente su altri sistemi operativi per smartphone. penso anche,
sicuramente sì,
penso probabilmente quella di iPhone si chiama Authenticator anche quella, però.
Quindi gli fate la foto, a questo punto la vostra applicazione conosce, insomma, si è interfacciata, si è collegata correttamente al vostro account autistici, e quindi questa applicazione, appena voi l'aprite, vi dice subito un codice che cambia a rotazione. Quindi poi, quando volete di nuovo far login la prossima volta, mettete la password. Autistici, dopo aver messo la password, vi chiederà pure questo codice OTP. OTP vuol dire one time password, quindi password che dura una volta sola, perché cambia ogni 30 secondi. Quindi tu metti la password, lui ti dice vabbè, la password andava bene, dammi anche l'OTP. Apri l'applicazione, ti appare questo OTP che è molto corto, sono 5 cifre? 6 cifre?
Sono 6 cifre, comunque non ti dice la password andava bene, che la password vada bene o sia sbagliata, lui ti chiederà comunque il codice OTP, questo per giusto, far sì che non sia facile capire se stiamo usando la password corretta o una sbagliata.
Giusto. E quindi poi mettere anche questo codice e poi tutto normale, più o
tutto
meno.
Tutto normale per l'accesso via web alla web mail e al pannello delle impostazioni. Invece tutti i dispositivi, tutti gli account, tutti i programmi che usiamo con gli account,
cioè tipicamente il client di mail, quindi, o il client Jabber per le chat,
esatto, smetteranno di funzionare, perché la password che avevamo prima non è più valida, non è più valida per accedere ai server di posta via IMAP o POP, che sono i protocolli che servono al programma per scaricare la posta. Non sarà più possibile mandare le mail sempre da questi stessi programmi, perché la password non è più valida, e non sarà più possibile chattare con Jabber, tipo con Conversations o con Pidgin, perché bisognerà andare nella gestione dell'account, dove c'è il nostro indirizzo email, al fianco c'è una freccettina che dice genera password per password, non ricordo come, genera password
application
specific password. Quindi noi facciamo genera application specific password, gli chiedi, ci viene proposto,
e gli diciamo per quale applicazione, cioè ci chiederà la vuoi per l'email o per Jabber.
Esatto,
sì, al momento la scelta è limitata a queste due, perché sono i due servizi che Autistici, certo, ci fornisce.
Quindi noi scegliamo o email o Jabber, mettiamo un commento che potrebbe essere telefono, oppure potrebbe essere computer portatile, oppure potrebbe essere computer fisso, oppure quello che vogliamo. Ci viene generata una password che verrà mostrata a video, e se noi chiudiamo la pagina non verrà più mostrata. Cioè è una password che Autistici Inventati generano e dimenticano. Se noi la perdiamo non è possibile recuperarla.
Comunque se ne può creare un'altra, quindi
non è grave.
Esatto.
Appunto, quindi dobbiamo copiare questa password piuttosto lunga dentro il programma di posta, che può essere Thunderbird, che può essere K9Mail. La copiamo, e da questo momento in poi potremo continuare a utilizzare la mail come abbiamo sempre fatto, con questa nuova password. E lo stesso per Jabber, e questo possiamo farlo per tutti i dispositivi che abbiamo. Per ognuno è consigliabile fare una password separata, una per il portatile per esempio, una per il fisso, una per il telefono, una per il tablet, se abbiamo tutti questi tipi di dispositivi. E quando vogliamo, metti caso che ci viene, perdiamo il telefono, basta cancellare questa password, mettiamo la X su telefono cellulare, e quel telefono non sarà più in grado di ricevere la mail o di chattare su Jabber, eccetera.
In questa maniera praticamente la nostra password principale, che è quella per l'amministrazione dell'account, viene protetta, perché nei nostri dispositivi non useremo mai quella password, ma useremo soltanto queste password temporanee che vengono generate. Se si perde un dispositivo, disabilitare la password di quel dispositivo non implica disabilitare l'account o cambiare la password principale, quindi diciamo si risolve.
E non solo, voglio aggiungere anche la password principale, non solo non è diciamo, come dire, non è su tutti i nostri dispositivi. Ad esempio potremmo mettere magari sul cellulare la sola password della chat, ma magari non quella delle mail, e comunque tantomeno quella principale, ma soprattutto la password principale da sola non basta. Cioè se uno vuole la password principale quella è l'unica con cui ad esempio si possono disabilitare le altre password, con cui si può togliere la two-factor authentication stessa, tante cose, e soprattutto si può vedere la posta via web, ma questa è subordinata anche all'OTP, ovvero in pratica al possesso del cellulare. Quindi se una persona, anche magari la mia password in qualche modo la scopre, in teoria, no? E se la può immaginare, non lo so, la vede mentre la digito, però non ha l'OTP, e l'OTP non basta che magari, no, appunto, mi guarda mentre digito la password, quindi me la legge dietro e legge anche l'OTP che metto, ma l'OTP dura 30 secondi, quindi se lui dopo torna a casa e ci riprova non sa l'OTP e non ha nessun modo per saperlo, e quindi la protezione che raggiungiamo è davvero piuttosto alta.
Ad esempio dagli internet point, anche se rimane sconsigliato usare l'account di Autistici Inventati, la webmail dall'internet point, però siamo un po' più tranquilli. E inoltre, ad esempio, per chi usa la posta elettronica anche su un dispositivo mobile, che abbiamo detto che più volte che sono intrinsecamente insicuri, diciamo, non è necessario mettere la password principale, non la facciamo mai andare nel dispositivo mobile, e quindi sul dispositivo mobile c'è una password specifica per quel dispositivo, e ci sta anche il codice OTP, però non c'è la password principale, quindi anche se il dispositivo è compromesso, sì, le nostre email in questo caso ad esempio le leggono comunque, però non possono quantomeno cambiarci le impostazioni, o viceversa possiamo usare
revocarne l'account quando ce ne rendiamo conto, ad esempio.
Sì, oppure potremmo usare solo la chat sul dispositivo mobile senza per questo compromettere la password delle mail.
Ad esempio, immaginiamo appunto casi futuri, noi torniamo al caso in cui furto di credenziali comporta invio di spam. Uno può decidere di dire: ok, io tengo il mio account, disabilito le credenziali incriminate, che in qualche modo so che sono quelle che hanno generato lo spam. Quelle credenziali specifiche le disabilito, le altre le mantengo attive. Comunque queste qui, disabilitare quelle credenziali non mi toglie l'accesso all'account, quindi non ho perso niente di grave, e ho messo subito, immediatamente, un bel tampone al problema dello spam, che come dicevamo è un problema che inizia da un errore personale e poi diventa un problema di tutti.
Abbiamo un ascoltatore da casa. Ah, non sei
allora,
da casa oggi.
E l'altra la questione rimane ovviamente: che succede però se mi perdo il cellulare? Se mi perdo il cellulare, come faccio poi a fare login?
Quello è un problema, però noi abbiamo il gatto, dopodiché appunto non è necessario usare il telefono cellulare come dispositivo per la one time password, possiamo avere delle chiavette USB,
purtroppo non molto economiche, costano
non
50
molto economiche.
Euro.
Oppure qualcuno che non ha un dispositivo cellulare, ma magari ha un portatile, che però ritiene sia probabile che glielo rubino, oppure non lo usa secondo certi criteri che ritiene siano sicurissimi, può conservare nel portatile un programma che genera questo OTP e non mettere mai nel portatile la password principale dell'account. Questo quindi in generale ci rende più sicuro utilizzare un programma per leggere le mail che non utilizzare la webmail. E questo sempre, diciamo, spesso molte persone si lamentano di quanto poco sia usabile la webmail sui dispositivi portatili, perché non è pensata per quello, però da ora in poi, diciamo, oltre a non essere comodo, è anche meno sicuro che non usare un programma apposito.
Diciamo che il sistema che vi consigliamo come per gestirvi a questo punto è tenere la OTP password sul cellulare, che è la cosa più facile, non loggarvi mai appunto con la password principale dal cellulare, ma loggarvi con la password principale da un altro coso, da un altro dispositivo, e meno a tenere separati i due dispositivi. Del resto,
ed eventualmente se volete invece da cellulare utilizzare la chat oppure le mail con le password, che possono fare solo quello.
Sì. Che sono generate dal sistema e le potete cambiare quando volete. Tra l'altro, se pensate di essere a rischio, diciamo, questa gestione delle password, se pensate di essere a rischio spam o di avere fatto qualcosa che di dubbio, per cui avete qualche diciamo, pensate che possano essere stati compromessi un account, un sistema, un apparecchio, e a questo potete semplicemente resettare quelle password e basta, diciamo, diventa un'operazione normale.
Io direi che, essendo ormai le 10, che in teoria è l'ora in cui noi finiamo la trasmissione, ma oggi assolutamente no, perché abbiamo una scaletta ancora lunghissima, visto che, essendo l'ultima puntata, volevamo concludere col botto, pieni di intenzioni e voglia di fare e farvela passare a voi anche la voglia. E allora adesso metto un po' di musica. Vi ricordo che dopo parleremo, subito dopo, di alcune notizie più brevi, diciamo appena accennate, dall'estero, notizie sul, diciamo, sul mondo dei malware vari. Poi delle notizie dalla Turchia su repressione, in realtà non prettamente informatica. Poi parleremo del ruolo della fondazione, l'orientare la ricerca medica e delle fondazioni cosiddette filantropiche. Concluderemo con una, secondo noi, molto succosa notizia sui cosiddetti Facebook Files. Adesso, come preannunciato, un po' di musica e a risentirci presto.